6 di sera.
Bentrovati da Luca Berti. Il vescovo di Lugano Valerio Lazzari lascerà l'incarico. La comunicazione ufficiale è attesa settimana prossima, ma intanto le dimissioni sarebbero già state presentate a Roma. In Ticino sono invece già iniziate le ipotesi su chi guiderà eventualmente la diocesi nel periodo di transizione. E poi il Nobel per la pace sono stati assegnati oggi a 3 esponenti della società che si battono per i diritti umani in Russia e Bielorussia, una chiara denuncia per la guerra e le ripercussioni. Sentiremo a proposito chi ha conosciuto uno dei premiati. Parleremo di un'alleanza politica in Svizzera che a primo acchito sembra un po' strana, ovvero quella sancita tra i contadini e le associazioni economiche. Vedremo però che per ora i temi che li uniscono sono molti. Andremo anche in America, in Florida, con il nostro corrispondente. Nello stato americano sono ancora ben visibili i segni della devastazione portata dall'uragano Ian e non mancano i dubbi sulle responsabilità di chi ha costruito. E poi toccheremo anche il tema delle criptovalute.
Per dire, ieri 160 franchi di Bitcoin ti ho incassato.
La voce di Anna Galli del ristorante Commercio di Lugano, che sta partecipando alla fase di prova per valutare l'introduzione dei pagamenti in Bitcoin. Cercheremo di capire le implicazioni. Questo e altro in 6 di sera. Benvenuti. Il vescovo di Lugano Valerio Lazzari lascerà la guida della diocesi. Gli elementi ormai sono chiari e convergenti, anche se per il momento la curia non conferma ufficialmente. Da nostre informazioni il passaggio di consegne è però imminente e d'altra parte già da alcuni giorni le voci si rincorrevano. Bruno Boccaletti qui con me in studio. Resta il fatto che questa partenza è un fulmine a ciel sereno. Lazzari è giovane, fra i 60 anni a luglio dell'anno prossimo.
Sì, è vero Luca, ma d'altra parte è entrato in carica il 7 dicembre 2013, sono già quasi 9 anni, il periodo che un consigliere federale si concede normalmente prima di dare le dimissioni. E poi va detto che la diocesi di Lugano non è grandissima, sono circa 190 i preti, ma al suo interno assomma i problemi di una grande diocesi, le finanze con qualche difficoltà, e ci ricordiamo tutti la chiusura del Giornale del Popolo, alcuni scandali legati ai presbiteri, poi gli imprevisti come il Covid con le chiese chiuse. Insomma, il lavoro che si è prospettato a Monsignor Lazzari in questi anni è stato molto intenso per un uomo studioso dalla fine cultura, pensiamo alla sua conoscenza dei padri della Chiesa, ma attendiamo di capire di più sui motivi che lo hanno spinto a dare le dimissioni quando riceveremo un comunicato ufficiale.
Certo, un compito non facile. Intanto, di solito, correggimi se sbaglio, è il vicario generale ad assumere la carica di amministratore diocesano fino all'arrivo del nuovo vescovo. Qui parrebbe invece che si prospetti, diciamo così, qualcos'altro.
No, ci sono diverse possibilità. L'ultima volta, ricordiamolo, era stato lo stesso vescovo Pier Giacomo Grampa a rappresentare il ponte verso il suo successore. Le soluzioni sono dunque diverse. Qui la Santa Sede sembra orientata ad un amministratore esterno. Si fa il nome di Monsignor Alain de Rémy, vescovo ausiliario di Friburgo, Losanna e Ginevra. Esterno ma svizzero, che conosce la conferenza episcopale e anche la diocesi di Lugano. Un segnale che la chiesa ticinese, di fronte a un vescovo che dà le dimissioni, ha bisogno di un appoggio, di uno sguardo esterno. Ma ed è notizia di questo pomeriggio anche il vescovo emerito Pier Giacomo Grampa, l'ho detto alla regione, si è messo a disposizione. Ne sapremo di più anche in questo caso quando ci saranno comunicazioni ufficiali.
Intanto pare partito anche un totovescovo.
Beh, è un po' presto a mio modo di vedere. C'è un detto: entrare papa in conclave e uscire cardinale, e vale anche per la nostra diocesi. Ci sono i nomi circolati 9 anni fa, alcuni ancora disponibili, e altri preti diocesani che nel frattempo hanno fatto esperienza, che certamente verranno proposti e sono papabili, ma ora nessuno vuole esporsi perché ci sarà tempo.
Intanto magari facci capire qual è la procedura per la designazione del nuovo vescovo.
Innanzitutto va detto che non è una nomina calata dall'alto da Roma ed è una particolarità di alcune diocesi svizzere. La diocesi di Lugano, il gruppo di persone, presbiteri e laici, che verrà scelto per questo compito, può infatti esprimere una terna di nomi che verrà valutata dal Dicastero Vaticano che si occupa occupa dei vescovi prima dell'approvazione di Papa Francesco. Ci vorranno mesi, certamente, forse di più, perché la raccolta di dati e la presentazione delle candidature richiede tempo, come dimostrano anche le ultime esperienze di scelta del vescovo di Lugano.
Certo, posto che stiamo ancora attendendo l'ufficialità, però quanto contano intanto nella scelta in generale di un vescovo in Ticino le correnti del mondo cattolico, nella scelta proprio del vescovo?
Anche questo è un tema che sarà di attualità nei prossimi mesi. Direi che contano, e contano soprattutto in generale nella scelta dei tre nomi che andranno a Roma. Ma poi le candidature devono avere una loro forza intrinseca e soprattutto essere in linea con l'immagine di vescovo che ha Papa Francesco. Nelle ultime nomine non ha disdegnato figure di pastori, potremmo dire con l'odore delle pecore, piuttosto che accademici o teologi. Ma ricordiamoli, Valerio Lazzari è stato scelto già da Papa Francesco nel suo primo anno di pontificato.
Grazie Bruno Boccaletti in diretta, non resta dunque che attendere le comunicazioni ufficiali. E intanto è stato ufficializzato, perdonate il salto di tema, il premio Nobel per la pace. Il riconoscimento è andato all'oppositore bielorusso Ales Bialatsky e all'organizzazione russa Memoriale al Centro per la Libertà Civile dell'Ucraina. Si parla dunque di esponenti della società che si battono per i diritti umani e contro i crimini di guerra, un chiaro messaggio di denuncia contro la guerra e la repressione in Russia e Bielorussia, paesi in cui all'annuncio proveniente da Oslo è sceso il gelo. Grande soddisfazione invece in Ucraina. Ma qual è il significato del premio Nobel per questi paesi? Sentiamo Giuseppe D'Amato.
Non esistono solo i poteri e le leadership, ma anche le società civili in lotta per la libertà e per la verità a sprezzo del pericolo. Questo è uno dei significati del Nobel condiviso fra gli slavi orientali. Colpisce poi, ma non sorprende, che le agenzie di stampa ufficiali russe si siano solo limitate a dare notizia del riconoscimento senza fornire commenti, mentre in quelle bielorusse non v'è nemmeno traccia di quanto annunciato in Norvegia. Differente è il caso ucraino, in cui gli spazi informativi sono aperti. Sorprende semmai che alcuni intellettuali a Kiev siano irritati che il comitato del Nobel abbia assegnato il premio ai tre paesi, mettendoli, dicono loro, sullo stesso piano, giustificando così l'intervento del Cremlino in Ucraina. Putin afferma infatti che i tre popoli slavi orientali siano in realtà un unico popolo, ma Kiev ribadiscono che non è così. Già l'anno scorso le autorità russe avevano espresso malumore per il Nobel assegnato a Dmitry Muratov, direttore di Novaya Gazeta, foglio dell'opposizione, oggi chiuso. Allora affermarono che il Nobel è politicizzato e bisognava rivedere i criteri d'assegnazione. In ultimo, questi riconoscimenti sono stati assegnati il giorno del 70° compleanno di Vladimir Putin. Di certo non un bel regalo per il capo del Cremlino.
E tra i premiati, lo abbiamo detto, c'è il bielorusso Ales Bialatsky. Abbiamo cercato qualcuno che lo abbia conosciuto personalmente e lo abbiamo trovato in Claude Altermat, che fino allo scorso anno era ambasciatore svizzero in Bielorussia. Lo ha intervistato per noi Naima Chicherio.
Sono molto rallegrato quando l'ho visto stamani in televisione, perché la difesa dei diritti umani in Bielorussia è molto importante. Poi ci sono anche gli altri premi, io conosco anche Memorial, loro che lottano contro la bugia del regime in Russia, contro il stalinismo. Abbiamo anche cooperato con loro a Minsk. Però Ales Bialatsky lo conosco personalmente, l'ho incontrato tante volte a Minsk, l'ambasciata svizzera era in contatto costante con lui e con l'organizzazione della difesa dei diritti umani Vyazna, organizzazione della civiltà bielorussa in crescita negli anni 10 e fino alla repressione avviata dopo le elezioni presidenziali dell'agosto 20 in Bielorussia.
Noi lo abbiamo conosciuto solo oggi. Cosa possiamo dire della sua personalità?
È un uomo pacifico, molto cortese, integro, umile, gentile, non estremista, però molto coraggioso, senza voler darsi un comportamento d'un eroe. Un uomo che davvero è la speranza in Bielorussia e in Russia, che hanno sofferto sotto il regime comunista, sotto il regime di Putin adesso, Lukashenko, sotto il zarismo, eccetera.
Un carattere pacato però non ha fatto di lui un personaggio meno scomodo.
questo, la repressione del regime Lukashenko è avviata un passo dopo l'altro. Hanno cominciato alla fine dell'estate 2020 con buttare in ergastolo i capi dell'opposizione, eccetera, dei partiti, e gente come Bialytsky hanno solo arrestati l'anno scorso. Lui è stato arrestato in giugno o luglio dell'anno scorso. Secondo me, quando l'hanno arrestato con altri dell'organizzazione dei diritti umani Vjasna, era l'ultima colonna di quelli che dovevano tacere.
Minsk quindi ha fatto sparire prima i personaggi più noti e poi anche quelli come Bialytsky, che facevano un lavoro più silenzioso ma altrettanto importante. Chi porta avanti la loro battaglia oggi in Bielorussia?
Con la fine delle attività di Vjasna nella primavera 21 non c'è più nessuno. Adesso la repressione è come sotto il stalinismo. Lukashenko si è radicalizzato nella sua repressione. Lui ha deciso più o meno certamente adesso non voglio più nessuna opposizione, anche gente come Bialytsky, che non era una minaccia per il potere. Lukashenko ha deciso di buttare tutti adesso in ergastolo quelli che non sono andati all'estero in esilio.
E dal Nobel, che è fondamentalmente una denuncia della guerra, passiamo alle conseguenze della guerra in Europa, soprattutto sull'energia, e alle decisioni da prendere in merito. Le posizioni dei paesi dell'UE su cosa fare per evitare le impennate dei prezzi di gas e assicurare un approvvigionamento sembrano però ancora distanti. E questa almeno l'impressione che si trae dal vertice dei 27 che si è tenuto oggi a Praga, un vertice informale, ovvero che non doveva prendere decisioni, ma in cui si sarebbe potuto dare un messaggio più unitario. Sentiamo un estratto delle dichiarazioni fatte in uscita dall'ancora per poco premier italiano Mario Draghi e poi ci colleghiamo con Thomas Miglierin a Praga.
La Commissione presenterà una proposta in cui i tre elementi, cioè far diminuire i prezzi, avere un elemento di solidarietà e un inizio di riforma del mercato dell'elettricità, ci saranno.
Allora, Thomas Miglierin in diretta da Praga, quali sono i termini del problema?
Ma diciamo che davanti all'incertezza e alla gravità della crisi energetica tra i 27 c'è nervosismo e sensibilità diverse. Ci sono paesi che chiedono a gran voce misure urgenti sulla riduzione o il contenimento dei prezzi del gas, prezzi che aumentano tra l'altro l'inflazione e creano una spirale di altri problemi. Altri paesi, Germania in testa, ma anche Olanda e Danimarca, che sono invece restii a toccare il mercato e che temono soprattutto in caso di prezzi calmierati penuria di approvvigionamento. Ci sono paesi che possono bloccare il prezzo per i consumatori pagando loro la differenza rispetto a quello di mercato e altri che invece non possono farlo o possono farlo meno perché non hanno la possibilità di fare altri debiti. La Germania in questo vertice, a quanto stava emergendo, è stata criticata da molti per lo scudo da 200 miliardi di euro che ha creato con le sue imprese e cittadini. Premier polacco ha parlato apertamente di egoismo, von der Leyen, di diplomatica, ha detto che dobbiamo stare attenti a non compromettere l'unità del mercato interno. Scholz ha difeso il suo piano e ha detto tra l'altro non stiamo facendo più di quanto abbiano fatto altri paesi come Francia o Italia. Il problema è che oramai l'economia europea è talmente integrata che anche se la Germania salva le sue fabbriche, ma poi queste non ricevono, diciamo così, pezzi da lavorare perché altre fabbriche hanno chiuso o sono fallite in Italia o Repubblica Ceca, ebbene anche per le fabbriche tedesche ci potrebbe essere poco da lavorare.
Thomas, il presidente Macron ha detto che il prossimo inverno sarà ancora più problematico di quello attuale. È l'unico lì a pensarla così e qual è il problema?
No, purtroppo non è l'unico a pensarla così. Il problema è molto semplicemente che molti paesi hanno riempito quasi completamente le loro riserve quest'anno, ma in buona parte con il gas russo. Ma dall'anno prossimo questo gas non ci sarà e in primavera le riserve saranno esaurite. Per questo diversi leader hanno parlato della necessità a questo punto di fare acquisti comuni, anche per evitare di andare sul mercato in ordine sparso, facendosi concorrenza l'uno con l'altro tra membri dell'Unione Europea. È uno dei problemi. Diciamo che di fronte alla crisi gli europei hanno due modelli, l'ha messa così tra l'altro il presidente Macron, o l'ordine sparso come nel 2012 con la crisi finanziaria greca, oppure qualcosa di più coordinato, di più efficace come è stato fatto con la crisi greca.
Thomas Migliorina in diretta da Praga, grazie. Noi dalla politica europea passiamo a quella elvetica, perché parte con largo anticipo la corsa in vista delle elezioni federali dell'anno prossimo. A fare il primo passo è il mondo economico attraverso una nuova campagna sostenuta per la prima volta da tutte le principali associazioni, da Economy Suisse all'USAM fino all'Unione Svizzera dei Contadini. Obiettivo dichiarato: far ritornare al centro del dibattito politico i temi che più stanno a cuore a queste associazioni, come rafforzando la presenza in Parlamento di esponenti vicini alle loro rivendicazioni. Ci dice di più da Berna Mattia Serena.
Nel 2019 l'Onda Verde ha leggermente spostato il Parlamento verso sinistra, eppure i partiti borghesi hanno ancora una chiara maggioranza. Viene da chiedersi a cosa serva dunque questa alleanza tra associazioni economiche. Ci risponde il presidente dell'Unione Svizzera degli Imprenditori, Valentin Vogt.
Abbiamo
notato che per molti elettori, al momento di decidere cosa votare, non sono importanti i temi economici, né vogliamo riportare in primo piano le questioni centrali per l'economia e per l'agricoltura. Da tempo, infatti, secondo diversi sondaggi, a preoccupare i cittadini non è tanto l'economia, che sembra andare tutto sommato abbastanza bene, di oggi il dato sulla disoccupazione all'1,9%, ma altri temi preoccupano: la protezione dell'ambiente, le pensioni, i premi di cassa malati, i prezzi. Il presidente dell'USAM, l'Unione Svizzera Arti e Mestieri, Fabio Regazzi.
Ma guardi, l'obiettivo è quello di riportare al centro del dibattito anche l'importanza di avere un'economia sana e funzionante, che è la premessa per poter poi affrontare tutti questi temi che lei ha ricordato, che tra l'altro non sono inconciliabili con un'economia funzionante. Si tratta di trovare delle soluzioni equilibrate, pragmatiche, ragionevoli.
Il mondo economico fatica ultimamente a far passare i suoi messaggi. La collaborazione con l'Unione Svizzera dei Contadini è già realtà da alcuni mesi. Per ora però a guadagnarci sembrano essere stati di più questi ultimi. Le iniziative agricole sono state bocciate, mentre le riforme fiscali non hanno avuto successo. Ancora Fabio Regazzi.
Non sono d'accordo con questa interpretazione. Intanto i contadini le loro battaglie le hanno sempre vinte anche da soli. Sono convinto invece che ad esempio la riforma VS21 senza sostegno degli agricoltori non sarebbe passata, e anche la riforma sull'imposta preventiva ci siamo avvicinati parecchio, quindi il segnale lo interpreto comunque come molto positivo.
La nuova alleanza si mostra unita su molti temi come l'energia, le assicurazioni sociali, la sicurezza alimentare. Su alcuni ci potrebbero però essere in futuro delle divergenze. Economy Suisse difende per esempio la necessità di nuovi accordi di libero scambio, che per i contadini possono significare meno protezione dai prodotti agricoli provenienti dall'estero. La Svizzera ha 33 accordi di libero scambio, l'agricoltura è sempre toccata. L'importante è essere coinvolti da subito nelle discussioni tecniche. Delle soluzioni sono possibili, afferma il presidente dei contadini Markus Ritter, citando gli esempi degli accordi con Cina e Indonesia. Una cosa è certa: la campagna in vista delle federali è già più che mai lanciata.
Ed economia e agricoltura vanno a braccetto non solo in politica, ma anche quando per esempio si parla di agriturismo. La giornata cantonale ticinese dedicata al tema è stata organizzata oggi a Dongio, in Valle di Blegno, ed è stata l'occasione per riflettere sullo stato di salute di questa forma di turismo in piena evoluzione. Le parole d'ordine sono qualità, prossimità e soprattutto esperienze. Il servizio è di Marcello Ierace.
L'agriturismo è da un anno che è aperto, dovevano cominciare a costruirlo all'interno dello stabile nel 2020, e poi è arrivato il Covid e ha bloccato tutto. Da questa primavera che abbiamo cambiato un po' la strategia, ci siamo adattati un po' al mondo che cambia. Mia moglie è già sempre stata una cuoca appassionata, aveva partecipato nel 2014 anche a una trasmissione della televisione della Svizzera tedesca, alla Landfrauenküche. Da lì un po' si è sviluppata la cosa, anche per dare un contributo anche al turismo della valle e anche per il sviluppo dell'azienda in sé.
Andrea Bisacca ci mostra gli spazi della sua azienda agricola Dongio. Qualche tempo fa, con la moglie Tania, hanno deciso di riconvertire la propria produzione puntando sulle mucche nutrici, sui cavalli e sulla ristorazione. La loro è una proposta che punta su genuinità e qualità, un leitmotiv per il mondo dell'agriturismo in Ticino, come conferma Anita Tomaszewska del Centro di Competenze Agriturismo Ticino.
20-25 anni fa era soltanto pensare di mettere forse un posto di ristorazione o di alloggio all'interno dell'agriturismo. Si parlava delle esperienze, ma quelle ogni tanto qualcuno diceva no, ma noi dobbiamo puntare sul turismo, il turismo vuole posti a sedere o posti letto. Invece adesso parte del turismo esperienziale è importantissimo. Allora l'agriturismo vive quando, se offre ristorazione, fa anche visita guidata, spiega provenienza del prodotto, utilità eccetera, spiega tutta la fatica, e poi la stessa cosa, tutte le attività con animali, come comportarsi, rapportarsi, anche l'esperienza stessa, fare per i turisti quello che per noi sembra una cosa ovvia, preparare polenta, è qualcosa che se possono partecipare, se possono fare ciambelle, è ancora meglio.
Esperienze anche decisamente particolari, come il lama trekking organizzato da Jean-Pierre Bechlin sul Monte Comino, nelle Centovalli.
Arrivano clienti veramente amanti della natura. Fortunatamente l'esperienza di portare a passeggio un lama è possibile anche a un bambino di 2 anni e mezzo, e questa camminata breve per loro resta un'esperienza indimenticabile, veramente indimenticabile.
Dell'agriturismo però non si vuole perdere l'essenzialità, ovvero il legame con la terra, con l'agricoltura. A ricordarlo è Omar Pedrini, presidente dell'Unione Contadini Ticinesi.
Come previsto anche dalle leggi sia federali che cantonali, l'agriturismo deve rimanere un'attività accessoria, un'attività in parte necessaria o anche comunque molto importante per promuovere il lavoro delle famiglie contadine, i prodotti, per dare la possibilità agli utenti di gustare i nostri prodotti, ma un'azienda agricola deve rimanere improntata sulla produzione di derrate alimentari come attività principale. Sarebbe peccato vedere dei ristoranti, dei resort magari 5 stelle in zona agricola solo perché rendono di più che mungere latte o produrre carne. Non è che trovando queste scorciatoie per aumentare il reddito si trovi la soluzione, ma come noi da sempre sosteniamo, bisogna trovare una soluzione ai prezzi troppo bassi delle nostre produzioni primarie.
Omar Pedrini, presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, che ricordava appunto come l'agriturismo non debba snaturare il settore agricolo. Niente resort in zona agricola, diceva, eppure in altre nazioni l'agriturismo sembra essere proprio questo. E allora con Simone Fassore abbiamo cercato di capire cosa ci si aspetta dall'agriturismo in Svizzera. Sentiamo.
Il settore è in piena crescita sia dal punto di vista qualitativo che dei pernottamenti e ha avuto una spinta particolare negli ultimi 2 anni, come sottolinea il professor Norbert Horbürger dell'Istituto per il Turismo della Scuola Universitaria Professionale dei Grigioni.
Durante la pandemia di coronavirus si stima che il settore dell'agriturismo abbia conosciuto una crescita di circa il 10%. Il fatturato ha superato i 100 milioni di franchi, che equivale in media a circa 50 o 60 mila franchi per azienda.
Con il settore sono però cresciute anche le aspettative di chi decide di passare la vacanza in un agriturismo.
Gli ospiti cercano qualcosa di particolare quando decidono di stare in un agriturismo. Vicinanza alla natura e agli animali e un'atmosfera rurale. Allo stesso tempo vogliono anche tutti i comfort moderni, perché quando si va in vacanza si vuole essere comodi, almeno come a casa. Altri servizi sono sempre più richiesti, come la colazione o la possibilità di visitare la fattoria. È importante anche la possibilità di contattare direttamente la struttura tramite un sito web.
Delle esigenze che le strutture si sforzano di soddisfare, anche se, secondo il professor Horbürger, si potrebbe fare di più.
Ci sono aziende che sono molto avanti nello sviluppo della loro offerta e hanno uno standard molto alto. A mio modo di vedere, però, nelle regioni rurali si potrebbe puntare ulteriormente sul turismo e garantirsi interessanti opportunità di reddito.
Guardando al futuro del settore, Horbürger vede quindi uno sviluppo dei servizi offerti dagli agriturismi, senza perdere di vista quello che li rende speciali: la possibilità di passare una vacanza a contatto con la campagna.
E adesso torniamo a parlare di Ian, l'uragano che una settimana fa ha devastato la costa sud-occidentale della Florida, provocando almeno 120 morti e danni per decine e decine di miliardi di dollari. Andrea Vosti, nostro corrispondente negli Stati Uniti, tu sei appena stato nelle zone toccate. Ti chiedo cosa ti ha colpito di più e come mai l'uragano è stato così distruttivo.
Beh, quello che colpisce è l'ampiezza della distruzione. Sono stato a Fort Myers e Cape Coral e girando in automobile per chilometri e chilometri si vedono palme sradicate ai bordi delle strade, case distrutte con tetti scoperchiati, stazioni di benzina cartocciate e gente in fila a ogni angolo quasi per ricevere cibo e vestiti come in una zona di guerra. Perché Ian è stato così devastante? Beh, in primo luogo ovviamente per la potenza stessa dell'uragano e poi perché la morfologia piatta della Florida ha permesso all'onda di tempesta di penetrare per chilometri nell'entroterra. Poi c'è la responsabilità dell'uomo. Queste sono zone dove uno sviluppo edilizio sfrenato negli ultimi decenni ha eliminato tutte le barriere naturali e reso l'ecosistema sempre più vulnerabile. Infine, se il numero delle vittime è così alto è perché molti hanno deciso di disobbedire all'ordine di evacuazione. Penso in particolare a chi viveva in case di legno vicino al golfo o in mobile homes, queste specie di roulotte giganti che sono molto diffuse negli Stati Uniti e che sono state spazzate via dalla furia dell'uragano Ian.
Andrea, si è parlato di danni per decine di miliardi di dollari, ma quale sarà adesso l'impatto dell'uragano sulle popolazioni delle aree più colpite?
Bisogna pensare che l'economia di tutta questa zona costiera della Florida, tra l'altro davvero bellissima, vive al 70% di turismo e di residenze secondarie. Adesso la stagione invernale, che in Florida quando al nord fa freddo corrisponde all'alta stagione, ebbene la stagione è quasi completamente compromessa e alberghi chiusi vuol dire che tutta la filiera del turismo resta a secco, ristorazione, negozi, servizi e così via. Si parla di migliaia e migliaia di impieghi andati persi. Poi c'è anche l'emergenza abitativa. Molti residenti che non avevano un'assicurazione che copriva anche i danni causati dall'acqua si ritrovano senza casa e magari anche senza un lavoro. E se già prima di Ian in Florida c'era una carenza di abitazioni a pigione moderata, ora i prezzi non faranno che salire ulteriormente. Insomma, alla catastrofe naturale si aggiunge anche un'emergenza sociale non indifferente.
Andrea, hai fatto riferimento alla catastrofe naturale e al riguardo, secondo alcune voci critiche, quella di Ian era nient'altro che una catastrofe annunciata. Tu ne hai parlato proprio con Michael Granwald, giornalista e autore del libro Swamp, Palude, che da anni denuncia l'insostenibile sviluppo edilizio che ha distrutto il fragile ecosistema del sud della Florida. Sentiamo l'intervista.
Michael Grunwald, lei qualche anno fa ha definito Cape Coral insieme a Fort Myers una delle località più devastate da Ian, una città che non dovrebbe esistere. Purtroppo è stato profetico.
I think, you know, I probably wasn't the only person to realize that Cape Coral was.
Penso proprio di non essere stato il solo a dire che Cape Coral è stata costruita in modo non sostenibile. Ma d'altra parte, come scrivevo già 15 anni fa nel mio libro Swamp, l'intera Florida è stata urbanizzata in maniera non sostenibile. Cape Coral è stata costruita dagli anni 60 prosciugando una palude di mangrovie e scavando oltre 600 chilometri di canali. Canali che nei dépliants immobiliari vengono venduti come un lusso, ma che in realtà non fanno che trasportare le onde di tempesta verso l'interno, allagando la città. Ecco perché praticamente tutti i 200.000 residenti della città hanno subito danni più o meno seri. Si può dire che la settimana scorsa la natura ha presentato il suo conto.
Ma un disastro di queste proporzioni non poteva davvero essere evitato? E quali sono le responsabilità della politica?
There's a lot of allure down here, and certainly our politicians.
Bisogna ammettere che la Florida esercita una certa fascinazione e i nostri politici, che di certo non si sono distinti per la loro responsabilità, per esempio ignorando i cambiamenti climatici, sono stati bravi a vendere il prodotto Florida. E cioè è un posto dove si pagano pochissime tasse, dove non si investe nel futuro e dove nessuno viene a dirti che devi vaccinarti o mettere la mascherina oppure che non puoi usare l'acqua per bagnare il giardino. Hanno venduto la Florida come un posto in cui non ci si deve preoccupare delle conseguenze, e questo piace a molta gente. Quando poi le conseguenze arrivano, come con Ian, allora si bussa alla porta del governo federale per pagare i danni.
And of course then we turn to the federal government to bail us out.
Michael Grunwald, ci si potrebbe legittimamente chiedere, ma perché, malgrado il rischio di uragani e di altri eventi climatici estremi, milioni di americani continuano a essere attratti dal mito della Florida?
The fact is it's awesome in Florida.
Il motivo è semplice. La Florida è stupenda, davvero bellissima. Nell'ultimo secolo e mezzo una serie di sognatori e di truffatori, come il fondatore di Cape Coral, hanno preso una terra completamente inospitale e selvaggia e l'hanno trasformata in quello che è oggi, una megalopoli da 20 milioni di abitanti. Nessuno smetterà di vendere un sogno soltanto perché per alcuni il sogno è diventato un incubo. Siamo lo stato del sole e finché splenderà il sole, la gente continuerà a venire in Florida.
E cosa succederà adesso? In Florida si imparerà la lezione oppure si continuerà a edificare in aree sempre più a rischio e tutto andrà avanti come prima dell'uragano?
Beh, per cominciare si potrebbe ricostruire meglio quello che è andato distrutto, costruire case con norme più severe e con piani abitabili più alti, per esempio. Con questo non è che si elimineranno tutti i rischi, ma perlomeno si potranno ridurre. Il problema è che in Florida c'è sempre stata una mentalità dominante, molto egoista e molto miope, che implica una mancanza di pianificazione e un disinteresse per le conseguenze. La mia speranza è che dopo questo uragano si comincino a prendere sul serio i cambiamenti climatici, l'innalzamento del livello degli oceani o la frequenza degli uragani. Ma in tutta onestà, non ci spero molto. Siamo stati bravissimi a fare finta di niente e bravissimi a dimenticare.
But realistically, I mean, we've always been very good at ignoring and very good at forgetting.
Sono le 18:31 su Rete 1, tra poco parleremo di spazi scolastici e della loro importanza per il territorio, in questo caso in Ticino, in particolare nel comune di Riviera, e poi andremo anche in centro a Lugano a caccia, per così dire, dei primi pagamenti in Bitcoin. Prima però altre notizie di giornata con Veronica Lippi.
La Confederazione invierà in Ucraina attrezzature antincendio per la rimozione di macerie e per la depurazione di acque contaminate. Valore degli aiuti oltre 5 milioni di franchi. Come scrive il Dipartimento federale degli affari esteri, i primi due camion sono partiti oggi. La fornitura avviene su richiesta dell'ambasciata ucraina a Berna. I macchinari verranno impiegati anche nella città di Kharkiv, nell'est del paese. Deputati svizzeri e europei sono convinti che si possano superare le differenze nelle relazioni tra Berna e Bruxelles. Oggi due delegazioni di parlamentari si sono incontrate a Rapperswil e poi a Zurigo per discutere di vari temi aperti. In una dichiarazione congiunta con 13 punti invitano Consiglio federale e Commissione europea a intensificare i contatti congelati dopo l'abbandono delle trattative sull'accordo istituzionale. In Iran le autorità hanno comunicato le cause ufficiali della morte di Mahsa Amini, la ragazza di 22 anni che era stata arrestata perché non si copriva il capo in maniera adeguata, sarebbe morta per colpa di una malattia al cervello e non per il pestaggio della polizia. Queste giustificazioni hanno mandato su tutte le furie la famiglia della giovane. Ricordiamo che la morte di Mahsa ha causato un sollevamento popolare, in particolare tra le studentesse adolescenti che da giorni protestano in piazza.
Seconda parte di 6 di sera che apriamo andando a Lodrino in Valle Riviera, dove presto prenderà forma la nuova sede di scuola media. Oggi infatti è stato presentato il progetto vincitore, scelto fra altri perché propone un'organizzazione funzionale degli spazi all'interno dell'edificio ma anche all'esterno. La flessibilità è infatti ciò che chiedeva l'autorità cantonale. Sentiamo dapprima il servizio di Pervin Cavacioglu e poi ne parleremo con un ospite.
Si sta stretti alle scuole medie di Lodrino. L'edificio è stato inaugurato nel 1978 e non basta più agli attuali 260 allievi delle 15 sezioni, al punto che alcune classi devono fare lezione nelle vicine scuole elementari. E così, dal 2018, è partito un percorso che ci ha portato ad oggi, ma guardando e pensando alla futura scuola. È il lavoro fatto dal gruppo di architetti Conte Pianetti Zanetta per il progetto Meta. E queste sono le spiegazioni di uno di loro, Jonas Pianetti.
Noi abbiamo proposto due nuovi edifici, un volume molto flessibile con una struttura quadrata di 2,60 m che permette di creare delle aule da 100 m quadrati autonome oppure di avere delle aule da 75 m quadrati con degli spazi condivisi con altre aule. Abbiamo proposto un'aula magna che ha un accesso indipendente, quindi per anche conferenze o presentazioni al di fuori degli orari scolastici. C'è la mensa che è stata integrata nello spazio delle palestre, quindi può anche essere utilizzata per scopi differenti.
Ed è proprio quel che serve a chi la scuola la deve pensare anche nei contenuti, come Emanuele Bertoli, direttore del Dipartimento dell'Educazione.
Sempre di più le scuole, quelle cantonali ma anche quelle comunali, sono chiamate a essere più flessibili perché si lavora, diciamo, sempre di meno con la classica classe completa e ci sono una serie di spazi invece per gruppi, gruppetti, opzioni e cose di questo tipo che vengono sempre più richieste e quindi che sono una sfida anche per la logistica e un edificio nuovo, come in questo caso, evidentemente deve saper cogliere questi segnali perché deve restare pronto per quello che c'è e quello che verrà nei prossimi decenni.
Il Comune ci ha messo il terreno e il Cantone sborserà, previo accordo del Parlamento, 38 milioni di franchi. E non c'è crisi che tenga, fa capire il direttore del Dipartimento Finanze, Christian Vitta.
Ma qui parliamo di investimenti che poi durano nel tempo e riguardano servizi di base come la scuola, quindi sicuramente laddove c'è una necessità questi progetti vengono portati avanti, non sono sicuramente dei progetti che possono essere messi in un cassetto.
Inizio dei lavori fra 3 anni e opera pronta per l'estate del 2028.
Sin qui dunque il progetto della nuova scuola media di Lodrino. Adesso saluto in diretta Alberto Pellanda, sindaco di Riviera, dunque anche del quartiere di Lodrino. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Allora, il Cantone ci mette i soldi, il Comune il terreno, l'abbiamo appena sentito, quasi 18.000 metri quadrati in parte forniti da privati, non sono pochi, sono due campi da calcio, poco più. Come siete riusciti a convincere tutte le parti in così poco tempo, compreso il Consiglio Comunale?
Allora, bisogna dire che c'è stata molta determinazione da parte del municipio, abbiamo avuto un ottimo sostegno da parte, diciamo, degli enti cantonali e questo ci ha permesso di arrivare davanti al Consiglio Comunale, ma prima ancora alla popolazione, con delle idee molto chiare e concrete. Devo ringraziare veramente i privati che sin dall'inizio hanno capito l'importanza di questo progetto e quindi hanno messo a disposizione in forma di permuta i loro terreni che avevano su quest'area che necessitava di questo ampliamento. Quindi il mio grazie più importante va ai privati, diciamo, di Lodrino.
Alberto Pellanda, si rinnovano le scuole medie, ma il progetto in qualche modo si estende anche alle scuole elementari che sono lì vicine. In che modo?
Praticamente al momento che inizieremo o si inizieranno, diciamo, i lavori per la costruzione della nuova scuola media, noi avremo già la possibilità in questo contesto di allacciarci all'impianto di teleriscaldamento e quindi cambiare quelle che sono le strutture sanitarie importanti. Poi in un secondo tempo dovremo procedere con la ristrutturazione, una miglioria molto importante di questa struttura che, diciamo, marca i suoi anni, ha circa 50 anni, forse di più di 50 anni e necessita di un intervento particolare. L'idea è quella che grazie a questo nuovo progetto della scuola media potremo creare, l'ho detto stamattina in conferenza stampa, usando una parola forse un po' eccessiva, un campus scolastico dove praticamente avremo la possibilità di coinvolgere tutti gli allievi dalle scuole elementari alle scuole medie in un contesto che permetterà di creare migliore aggregazione sia per gli allievi del comune ma sia anche gli allievi che vengono dai comuni limitrofi.
E appunto la popolazione di Riviera peraltro è cresciuta nel tempo, da qui anche l'esigenza di ingrandire la scuola media. Cosa significa per la regione avere delle infrastrutture in passo con i tempi? È anche una questione vitale magari per i comuni un po' più discosti come Riviera?
Ma diciamo Il fatto di creare questo nuovo campus scolastico sicuramente è una fonte di attrazione per quelle famiglie che vogliono vivere un po' in periferia, a contatto con la natura, ed avere sotto mano tutto l'iter scolastico, che non riguarda solo le scuole elementari e le scuole medie, ma addirittura noi partiamo dagli asili nido, dai corsi preasilo, fino alle quattro sedi di scuola dell'infanzia, quattro sedi di scuola elementare. Quindi andiamo a creare veramente un ambiente per le famiglie che sia il più soft, tranquillo, per i primi 13-14 anni di vita dei propri figli.
Grazie Alberto Pellanda, lo ricordo sindaco di Riviera, per essere stato nostro ospite.
Grazie a voi, buona serata.
E noi adesso varchiamo il Ceneri. A Lugano si è tornati a parlare del Plan B, che ha l'ambizione di trasformare l'intera città nella capitale europea delle criptovalute. Ora il progetto è entrato concretamente nel vivo, infatti in 5 esercizi commerciali è già possibile pagare in Bitcoin. Siamo andati a dare un'occhiata.
Da mercoledì scorso abbiamo aderito a questo progetto pilota della città di Lugano, accettando i Bitcoin a tutti gli effetti.
Anna Galli è proprietaria e gerente del ristorante Commercio.
Abbiamo un POS, una nuova macchinetta come quasi quella delle carte di credito. Automaticamente il cliente genera un codice QR, il suo codice QR per i Bitcoin, lo mette sulla macchinetta e noi incassiamo e viene fatta una ricevuta normale come le carte di credito, uguale. Cioè un cliente paga 25 franchi il pranzo o la cena, noi incassiamo direttamente 25 franchi.
Le rassicurazioni ricevute dalla città hanno convinto Anna Galli.
Come in tutte le cose ci sono sempre pro e i contro, però incassandole direttamente l'intera valuta, noi la incassiamo in franchi, automaticamente in questo momento non genera alcun problema.
E ci sono già clienti che sfruttano questa possibilità.
Anche solo per un caffè, il nostro caffè costa 2 franchi, anche solo per un caffè hanno pagato con la criptovaluta.
Per dire, ieri 160 franchi di Bitcoin, incassato.
È molto bello perché comunque ci si evolve, no? Essendo noi anche il ristorante più vecchio del centro di Lugano, abbiamo voluto aderire anche a questo per un attimino rinnovarci o comunque riprendere tante fasce di clienti in più.
Chi è il cliente tipo che paga in Bitcoin?
In questo momento che io li ho visti, nessun profilo tipo, nel senso che sono molto i giovani quelli che hanno aderito a questo pagamento.
A pochi metri di distanza dal ristorante c'è la gioielleria Bijuio di Lorenza Sommaruga, che è anche presidente della Federcommercio Ticino. A lei per ora è capitata una sola cliente che ha chiesto di poter pagare in Bitcoin.
Era una ragazza relativamente giovane, è entrata, ho guardato il negozio e poi mi ha chiesto se avrebbe potuto pagare con Bitcoin e io ho accettato immediatamente. Sono stata anche molto sorpresa perché non immaginavo che sarebbe accaduto così velocemente.
Il commerciante può scegliere al momento del pagamento se incassare la somma in franchi oppure in Bitcoin. Lorenza Sommaruga, come Anna Galli, preferisce i franchi.
Sicuramente, ma perché non mi sono mai interessata. So che un collega invece di Lugano, che già maneggia le criptovalute, ha deciso di tenerli.
Gli eventuali rischi di questo sistema non sono così facili da cogliere. Al momento, dice Sommaruga, è più un atto di fiducia.
Io mi fido molto della nostra città e del progetto che ha fatto. Ringrazio anche molto perché è sicuramente qualche cosa in più. Non ho pensato neanche una frazione di secondo di dire di no, nella possibilità di accontentare un ulteriore consumatore che vuole spendere le proprie criptovalute, le vuole spendere, noi siamo pronti ad accettarle.
E dopo aver raccolto la testimonianza di chi si è lanciato in questa novità, Camilla Luzzani ha raggiunto in municipio il sindaco Michele Folletti.
Siamo partiti col progetto pilota per permettere a coloro che hanno già aderito al progetto Mai Lugano, quindi con la moneta virtuale della città, di allargare la loro offerta accettando anche Bitcoin e Tether.
Confermano che effettivamente c'è già gente che prova a effettuare questi pagamenti con Bitcoin.
È un'offerta che viene recepita perché ci sono tanti possessori di Bitcoin a livello mondiale e che vogliono poter spendere i Bitcoin senza doverli cambiare in una valuta locale, cioè poter spendere quello che loro hanno nel proprio telefonino. E quindi se si offre questa opportunità ci saranno anche clienti che conosceranno Lugano proprio perché possono andare a Lugano e spendere i loro Bitcoin.
C'è qualche titubanza data proprio dall'ignoranza legata alla conoscenza tecnica del sistema? Un po' un'opinione comune è quella di fidarsi della città, la città che ha portato avanti il progetto. La città sente un po' il peso di questa fiducia?
Assolutamente, infatti tutto quello che stiamo offrendo ai commercianti è praticamente a rischio zero. Il commerciante che incassa in Bitcoin si vede accreditare l'equivalente in franchi entro 24 ore, non ha commissioni da pagare al momento e quindi in questa fase pilota è sicuramente una fase pilota senza rischi per i commercianti. A noi serve per testare i sistemi informatici, poi quando tutto sarà funzionale e sviluppato, andremo a ampliare l'offerta. Quindi secondo me è un'opportunità di portare nuovi clienti, nuovi target di mercato all'interno della città.
Non si intravedono davvero dei rischi?
Per l'amor del cielo, rischi ce ne sono sempre, cerchiamo di minimizzarli, soprattutto di gestirli, però se non si rischia non si cresce.
Si diceva è un mondo poco controllato.
Io direi che invece in Svizzera siamo uno dei pochi paesi con Singapore che ha una legislazione estremamente chiara su quello che sono le criptomonete, la blockchain e la tokenizzazione dei beni immateriali. Ed è per quello che tante aziende scelgono di venire in Svizzera a sviluppare i propri prodotti, perché c'è una sicurezza giuridica su questo mondo. In altri paesi non è così.
Lei l'ha detto bene, lo confermano in effetti anche i commercianti, accettano i pagamenti in Bitcoin, ma sotto forma poi immediatamente di franchi, non vengono aperti dei conti in Bitcoin. Questo è una sorta di crederci a metà al progetto Bitcoin, oppure no, era questo l'obiettivo?
Bitcoin è una filosofia, quindi se uno la sposa probabilmente farà la sua tesoreria in Bitcoin e poi cercherà di spendere i bitcoin per pagare i fornitori o per pagare, come succederà tra un po', la tassa sui rifiuti in città di Lugano. Se uno non ci crede e li cambia direttamente in franchi, ha venduto la sua merce e si è tenuto i franchi.
Michele Foletti, sindaco di Lugano, che stasera sarà anche in televisione a Patti Chiari, perché i colleghi andranno a fondo della questione criptovalute e in particolare del Plan B di Lugano, dove i dubbi sono soprattutto legati alla partnership con la criptovaluta Tether. E per stasera è tutto da parte mia, da parte di Veronica Lippi, che ha contribuito alla realizzazione dell'edizione, e da tutta la redazione l'augurio è di una splendida serata.